State partendo? Allora, grazie molte. Stanno partendo i due. Ci vediamo il 19 all'ora di gennaio. Grazie. Prima di dare la parola all'assessore, volevo dirvi due o tre cose. Grazie intanto al professor Leopoldo Cohen per le riflessioni che ci ha buttato là, su cui rifletteremo ancora. Adesso qualcuno di voi aspetta l'esito dei gruppi, ma siccome andremo a casa alle 7, facciamo che, avendo tutti registrato, tutti i tre gruppi sono stati registrati, vi manderemo, se avete lasciato le mail, vi mandiamo i resoconti, di modo che ognuno legge abbondantemente e se ne fa un'opinione rispetto a quanto è emerso nei gruppi. Questa è la prima informazione. La seconda informazione è che mi pare il convegno, questo seminario di studio, ha aperto questioni molto larghe, molto, molto aperte e ci mette in discussione su molti fronti. La domanda è, aspettiamo quello che ha detto il vicepresidente della giunta regionale, aspettiamo che i frutti maturino o che cammino faremo? Ecco, allora, questa domanda Dino Del Savio proporrà 7 domande a tutti noi e anche all'assessore. Così avremo modo non di riaprire il dibattito, ma di poter dare una riflessione abbastanza pertinente. Speriamo sia tra la celia e il faceto e il...
Vai. Buonasera. In realtà Franco mi ha chiesto di fare 6 domande all'assessore, però insomma le allarghiamo tutte. Accetto volentieri e dirò subito che sarò provocatore, se no alle 4:30 del pomeriggio. Tra la provocazione, la prima cosa che... Come faccio a fare queste domande? Siccome l'assessore è arrivato adesso, io ripercorro alcune cose che ho capito di ciascuno degli interventi, così poi è una mia lettura. Su quella poi farò la domanda. Allora, la prima cosa è una premessa, ma che ho sentito alla fine del lavoro di gruppo sulle associazioni. Caro assessore, non ci potrà essere un assessore al terzo settore. Se l'articolo 5 del codice prevede 26 tipologie diverse di attività e sono trasversali a molti degli assessorati, che poi in base alla giunta si decide se un'attività viene fissata insieme, se viene separata, se non è, allora non ci potrà essere un assessore al terzo settore, lo diceva anche il professor Rossi alla fine. Dovremmo trovare modalità con cui comunque dialogare, luoghi e sedi, modalità con cui dialogare a livello regionale. Ma questa era la premessa. Emanuele Rossi, nel suo interessantissimo e lucido intervento, dove ha messo insieme l'assessore tra gli obiettivi e le intenzioni per cui si è fatta la riforma e gli esiti poi della riforma, lo vedremo questa cosa qui, però è interessante la conclusione. Si è posto questa domanda, questa riforma, chi favorisce e chi sfavorisce? E lui personalmente ha detto che favorisce chi eroga servizi, chi ha un volume significativo di attività, favorisce le reti nazionali, favorisce chi necessita di risorse economiche, favorisce chi ha una struttura interna forte ed organizzata, sfavorisce i piccoli, i territori locali, chi lavora con la gratuità, il volontariato, eccetera, eccetera. La domanda è questa. Potrà la normativa regionale favorire gli sfavoriti? Seconda, Luca Gori. Luca Gori, tra le sue cose, poi ci ha detto alla fine che si apre adesso dal 3 luglio 2017, data dei decreti, per 12 mesi, per 18 mesi, una stagione doppia, da una parte di applicazione della norma, dei decreti, e dall'altra di manutenzione degli stessi, perché la norma dice che entro un anno c'è la possibilità di farne la manutenzione, e dava questa indicazione di ambivalenza e anche poi di difficoltà. Come si fa a fare manutenzione su una cosa che non è neanche applicata, si sta applicando? Ma in ogni caso, in questo periodo, questa è la domanda, in questo periodo ambivalente, che cosa pensa di fare l'amministrazione regionale? Terzo, Sergio Bolzonello, tuo collega di giunta, intestato di... sono talmente provocatore che anche il microfono. Ha voluto, nel suo intervento, ha voluto che fosse fissata qui la slide di Gori, dove si parlava della mission del terzo settore e della necessità che il terzo settore si interrogasse sulla mission prima di definirsi. E lui, identificandosi più in questa fase nel terzo settore, come componente del terzo settore, non in quanto politico, in quanto altre attività, ha detto che questa è una cosa importante, non ha fatto un accenno al suo ruolo politico in questa cosa, se non la finale, che ha detto vabbè, il periodo di applicazione, cioè il periodo di applicazione a livello regionale della legge avverrà dopo che saranno venute queste cose, se non altro la manutenzione anche, quindi fra un anno. Va bene, adesso non ne faccio una questione di tempi, ma chi la deve scrivere questa legge regionale? Ha acclarato che approvarla deve essere il Consiglio regionale, ma scriverla, chi la deve scrivere? Qualche idea dentro il terzo settore ce l'abbiamo. Vado velocemente, Gregorio Arena. Gregorio Arena ci ha lasciato con questa... Gregorio Arena ci ha lasciato con questa sua... interessante lettura, cioè dice che le attività di interesse generale, cioè le attività che interessano tutti e ciascuno, sono sovraordinate a quelle di interesse pubblico e interesse privato. Poi qui c'è stata anche una discussione se sono sovraordinate, ma almeno sono alla pari, una discussione fra i relatori. Sarebbe interessante, io ero presente 2 anni fa quando Matteo Renzi a Lucca, alla conferenza, disse apriamo la stagione di riforma del terzo settore, vogliamo che il terzo settore diventi il primo. Non so se intendeva questa cosa di Gregorio, però non importa, insomma. Si può sapere qual è la tua personale gerarchia? Felice Scalvini ricordava l'articolo 55 del codice dove dice che gli enti locali e la pubblica assicura il coinvolgimento del terzo settore nella programmazione, nella progettazione, nelle cose che abbiamo sentito anche detto, e poi l'articolo 118 che favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini sulle 26 attività di interesse generale. Quindi una funzione di controllo, sì, della pubblica amministrazione, ma anche una funzione di promozione, di sperimentazione, di favorire l'innovazione. Quindi finiva dicendo che c'è la necessità di un cambio di paradigma del modo di intendersi della pubblica amministrazione. Proprio cambiare il modo di intendersi. La domanda è questa: è pronta l'attuale struttura tecnico-amministrativa a fare ciò? Secondo me, secondo alcuni di noi, no. E se no, che fare? Susanna Zaccarin ci ha ragionato sulla valutazione dell'impatto sociale e ci ha detto che bisogna, nella valutazione dell'impatto sociale, valutare tutti gli elementi della catena di creazione del valore sociale, non solo l'esito finale, ma tutti gli elementi, partendo addirittura dalle risorse iniziali a che sono a disposizione, poi i processi, eccetera, eccetera. E ha parlato di una necessità di una cultura della valutazione condivisa e partecipata. La domanda che faccio a te, ma che possiamo farci tutti, questa sì, è chi è nella nostra comunità regionale che è in grado di guidare o animare questo tipo di valutazione, condivisa e partecipata? Giampaolo Gri, al di là delle simpatiche ricordi dei... ti sarebbe piaciuto, perché ha citato due o tre proverbi in friulano, e sappiamo che tu conosci il friulano, ma non te le ripeto adesso. Però alla fine ha detto questo: le virtù del pudore e dell'autonomia sono esercitate dal terzo settore della nostra regione. Faceva riferimento un po' alla cultura friulana. È estendibile queste virtù? Sono contagiose? È una domanda che mi faccio, non è una domanda che chiedo a te. Poi ha detto questa cosa finale, che il settore non è un settore residuale, il terzo settore, ma è il settore della vita vera. Beh, basta, le domande sono queste. Concludo con questo: è stata ricordata la stagione preelettorale, sarò chiamato a votare, sia al nazionale che al regionale. Adotterò un criterio, andrò a votare quelle liste dove vedrò scritte come proposta, scritte da menti lucide e da cuori forti.
Mi pare, sì, adesso gli diamo la parola. Evidentemente erano tra. Sapete che Bertoldo diceva mezza verità tra ridere e scherzare, eccetera. Dino ha questo stile e io lo ringrazio perché in qualche modo ci ha tenuto svegli. Ho visto che nessuno si è addormentato durante le provocazioni di Dino. Questo è già il primo risultato. Secondo, mi pare che sono molti problemi aperti. Ad esempio il professor Cohen, no, non facciamo una legge. Anche l'assessore dice, no, non serve una nuova legge. Noi invece, l'ho detto io stamattina, introducendo questa giornata di studio, il tema della sussidiarietà deve trovare una formulazione in questa regione. Lo so che è presente in moltissime leggi, però di fatto se tutto l'apparato non lavora in termini sussidiari, continuiamo ad andare col cappello in mano nei vari uffici a chiedere per piacere, anziché di collaborare in termini di parità e di entusiasmo nel risolvere i problemi, perché di questo si parla. Perché già si lavora in modo solidale e poi resta la burocrazia di sempre, dove il controllo, la non fiducia, la disattenzione, creare problemi e situazioni di questo genere. Allora, evidentemente il cittadino che vuol difendersi da questo dice, ma è una legge che ci aiuta a risolvere questi problemi? Forse sì, forse no. Però qualcuno aveva anche ipotizzato di fare una legge di iniziativa popolare rispetto al tema della sussidiarietà, perché qui oggi è stato detto che il codice del terzo settore è il primo modo di regolare l'articolo 118 della Costituzione sul tema della sussidiarietà. Va bene, proviamo almeno, no? Ma evidentemente qui deve avere delle ricadute regionali. Perché se non cambia nulla, se le cose restano così, evidentemente Dino ha fatto uno sforzo semplicemente goliardico nel proporre domande a tutti, e in particolare all'assessore che, non avendo sentito le precedenti relazioni, abbiamo... Quindi, con questo spirito noi diamo la parola, cioè io do la parola all'assessore Torrenti, che è di sua competenza e che col quale abbiamo organizzato e anche col suo ufficio questo incontro di studio, di cui lo ringraziamo perché il riscontro è stato molto alto da parte dei contenuti e da parte della gente. E quindi un primo passo, la prima tappa è stata fatta e ci pare di grande interesse, almeno dal riscontro. Vi abbiamo detto che il 20 di gennaio ci sarà un secondo momento rivolto a tutto il terzo settore, ma in maniera non più bassa, più volgare, ma più comprensibile, se volete, più facilitato, nella speranza che in quella data qualche decreto ci sia, cioè che alcune cose trovino un po' di più definizione. E questo incontro ha generato, mentre salutavamo i due docenti che se ne andavano, con Codega, che è il presidente della sesta commissione, hanno deciso di voler fare una cosa analoga, la sesta commissione a Trieste, con il mondo triestino, perché dice non è possibile che il consiglio regionale, sì, ce n'erano diversi consiglieri regionali, c'erano almeno sei consiglieri regionali di varie estrazioni qui oggi, no? Quindi in qualche modo quello che noi volevamo che arrivasse anche al consiglio regionale, questo nostro modo di riflettere e di pensare, ha avuto un esito. Le altre ricadute che ci sono state rispetto a questo seminario è che l'Agenzia delle Entrate è disposta a livello regionale a fare un tavolo di confronto col terzo settore, e questo voi capite che non è una banalità per le cose che sono state dette prima. Un altro tavolo invece è stato messo in piedi, e ci vedremo a fine mese, con l'ufficio statistico per vedere se il mondo del terzo settore finisce nello statistico regionale, visto che ancora nelle ultime statistiche il nostro mondo, nonostante questo libretto, non è passato nello statistico regionale. Ecco, piccoli obiettivi, micro se volete, però piccoli cammini che vanno nella direzione di... E nel frattempo vi arriverà nei prossimi giorni, il giorno 16 ci sarà una riunione tecnica al Ministero del Lavoro dove verrà riformulata la circolare di questo periodo di transizione, la circolare che dice come ci si comporta da adesso a quando i decreti saranno Ecco, la circolare che è uscita in questi giorni era assolutamente irricevibile, perché rimetteva in pista le vecchie leggi, era tutto un pasticcio, e quindi il 16 si arriverà. Dopo il 16 faremo girare questa circolare che in qualche modo adegua questo periodo, no? Chi vuole iscriversi adesso, chi vuole fare una fondazione, un'associazione, cosa deve fare? Perché sono eliminate, sono soppresse le leggi precedenti, e quindi cosa deve fare? Ecco, quindi queste sono le cose in corso rispetto a questo. 34 decreti sono tantissimi, no? Prima della chiusura della legislatura, però evidentemente dal 3 di agosto a tutt'oggi, quanti mesi sono? 2 abbondanti, nessuno si è mosso, il che vuol dire che si vuole andare lentamente. Il forum del terzo settore ha inteso, se nei prossimi giorni il Ministero non intende avviare i tavoli che definiscono bene questi decreti, no? Nel senso che si va a definire bene le cose, si farà un incontro politico col Ministro o con il Presidente del Consiglio, perché non è possibile che anche questa legge finisca poi nel calderone, insomma, no? Capite? Senza i decreti poi si andrà alle calende greche. Ecco, con questi tipi di informazioni poi alla fine ringrazierò alcuni enti, perché ho avuto un rilievo che non ho precisato, non ho ringraziato qualche persona, ma dopo l'intervento dell'assessore Torrenti magari lo farò. La parola credo all'assessore Torrenti per...
Intanto, vabbè, grazie Franco, poi ovviamente Dino ha fatto il possibile... Da una parte per epilogarmi, ti ringrazio, insomma, in qualche modo anche per dare una mano. È chiaro che io dovrò invece essere uno dei soggetti a cui inviate il materiale per capire di cosa hanno discusso i tavoli, perché non sarebbe male. Ecco, io almeno speravo di stare un'oretta in più, in realtà, come spesso accade, avevo la capogruppo all'una e mezza che sta sempre 20 minuti, invece sono stati un'ora e mezza a litigare sul nulla. E farò alcune osservazioni di massima, diciamo di quadro, anche con iperboli, per sgomberare dal campo alcune robe, no? Allora, la prima, dobbiamo pedonalizzare il centro città. Bene. Per 3 anni ci sono dei cantieri, no? Ecco. Bon, quasi tutti sono incazzati prima, quasi tutti sono incazzati durante, e poi si vedrà l'esito dopo. Ma quello che è certo è che ci saranno 3 anni di cantiere. No? Allora, si fa una legge di cui c'è bisogno, e ce n'è bisogno anche per quello che diceva con prima, cioè non solamente ce n'è bisogno come atto di indirizzo teorico, ma ce n'era bisogno perché in qualche modo legge una realtà e cerca di riordinarla. Non è che è una legge, come dire, distante dalla realtà, anche perché è stata migliorata molto rispetto alle prime stesure, eccetera. E non è evitabile che ci sarà 2 anni di tempo di difficoltà nella sua declinazione e applicazione. È inevitabile, perché è un cantiere. La manutenzione che sarà fatta fra 12 e 18 mesi, è perché si vedrà nell'applicazione, nella stesura dei decreti, che alcuni decreti non riusciranno correttamente a discendere dalla legge col testo che c'è oggi, e quindi avrà bisogno di manutenzione normativa, perché il decreto non può mai né ampliare il senso della legge, no, né restringerlo, può semplicemente concretarlo, cioè diciamo renderlo effettivo, ma non è che quello che non siamo portati a caso, che qualcuno ritiene che non viene portato a casa dalla legge, si declinerà il decreto. Questa è una sciocchezza, perché i decreti devono essere decreti applicativi di quella legge lì. E quindi la manutenzione prevista è proprio per rendere la legge più efficiente, efficace, più, diciamo, mano a mano che si va avanti. Quindi non è che la legge cambierà, la legge sarà questa, si probabilmente modificherà, così come io anche in questa finanziaria, fra pochi giorni, in questi giorni, sto modificando 3-4 delle mie leggi di riforma, perché mano a mano che le applico trovo, diciamo, dei problemi, no? Dei problemi di fluidità, dei problemi di comprensione, di sovrapposizione, no? Ecco. E quindi, diciamo, è inevitabile che ci sarà un problema complicato. Decreti, in 2 mesi non se ne è visto uno, ma è stranissimo che se ne vedano nei primi 6, è stranissimo. Cioè, se per fare un regolamento fatto decentemente, senza interloquire con nessuno, stiamo mediamente 120 giorni, a meno che non assumere 60.000 persone, diciamo è normale che per qualche mese i decreti non esisteranno. Cioè, 30 erano i decreti a legge cinema, molto più facili, no? Lo potete immaginare, insomma, legge cinema di un anno fa, insomma, no, stiamo finendo i decreti adesso. I procedimenti, poi i processi di approvazione dei decreti sono quelli legislativi, non è che sono partecipativi, certo ci sono degli incontri, diciamo delle audizioni, ma sono decreti del Ministero, ci sono delle audizioni, sono dei confronti, c'è la conferenza Stato-Regione, ci sono le competenze, ma sono tutti molto precisi, come dire, dal punto di vista del percorso, non è che ci si inventa dei meccanismi diversi da quelli dei decreti di qualunque legge, di qualunque settore, perché sono fortunatamente regolamentati bene, quindi diciamo che quello a cui andiamo incontro è inevitabilmente un momento o di proroga o di quello che esiste, sicuramente di disagio, per arrivare poi finalmente ovviamente a quello che è l'applicazione di una legge di cui si sentiva sostanzialmente il bisogno. Poi speriamo che, come credo siano tutte le condizioni, sia una situazione migliore di quella precedente. E su questo poi arrivo anche a un'altra, come dire, allegra definizione, no? Il terzo settore. Bene, è il primo, il secondo, il terzo, guarda, sarebbe miracoloso che ce ne fosse uno di terzo settore, e questo è un altro problema, no? Perché qua parliamo di terzo settore, dopodiché io che ho fra società sportive e culturali e volontariato 10.378, credo, in questo momento in questa regione, vi assicuro che ci sono 10.000 interpretazioni diverse e desideri e bisogni diversi interpretati, no? Quindi diciamo che non è che c'è un terzo settore. Ci sono una marea di associazioni aderenti, di imprese, di imprese sociali, di cooperazione, di individui singoli, che sono regolamentati dalla legge cui, appunto, andrà bene a qualcuno, non andrà bene ad altri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che finalmente quella legge ha un indirizzo. Quindi quelli a cui pensano di essere penalizzati da una normativa sono indirizzati a trasformarsi. E quindi ti rispondo almeno a una delle domande centrali. Cioè, pensa alle regioni di compensare? No, se sono io non penso di compensare, penso di accompagnare la legge nazionale. Altrimenti che senso ha aver fatto la legge nazionale che dà degli indirizzi, che questi indirizzi sono condivisi perché pensano di migliorare l'efficacia di questo settore e io compenso cercando di mantenere quello che non funzionava e su cui tutti, saluto con il consigliere Caneluti, in cui tutti abbiamo ritenuto di dover intervenire, perché se funzionava tutto benissimo nessuno sarebbe sognato di fare una legge nuova, ma nessuno è perché, diciamo, quindi... Questo uguale per quanto riguardava anche l'assetto istituzionale di questa regione, no? I comuni non ce la fanno, dopodiché non mi aggrego, beh no, ma però perché mi hai detto che non ce la fai, no? Ecco. Allora, quindi noi, io penso che nel momento in cui si è fatta una scelta con una partecipazione, di fatto, insomma, no? Molto ampia, insomma, una discussione molto ampia, io ho partecipato solamente, non è di mia competenza, quel tavolo ci andava... i servizi sociali sostanzialmente, no? Sulla legge, ho partecipato poi di quei tavoli lì, però di fatto mi sono reso conto che è stato fatto tantissimo lavoro su questo, che ha portato a un risultato. Questo è il risultato in cui noi dobbiamo adesso cercare di declinare la sua applicazione e quindi noi cercheremo di accompagnare, diciamo, l'applicazione di questa legge nazionale. Io non credo che la legge nazionale non avrà delle implicazioni per cui dovremo modificare per coerenza alcuni passaggi la nostra, però abbiamo ambiti di intervento diversi, no? Cioè la prima è una legge, diciamo, appunto, è un codice di fatto, no? Un ampio codice. La nostra è sempre stata una legge che declina, insomma, gli interventi che noi facciamo, gli interventi che finanziamo, che facciamo, che non sono in quella nazionale sostanzialmente, quindi non c'è un grande conflitto, insomma, no? C'è un discorso di coerenza, ma sicuramente, diciamo, dovremmo cercare di fare in modo che funzioni, come dire, il quadro generale, ecco, e quindi casomai negli atti noi cercheremo di accompagnarlo più con modifiche legislative. Poi è chiaro che ci saranno delle cose da affinare, da migliorare, se ci sono dei buchi, perché diciamo, ecco, quindi se ci sono dei buchi, ma all'interno di questi buchi io vedo tantissime cose di troppo nella nostra legislazione, anche regionale, e qualcosa che manca, ma diciamo probabilmente preferirei sottrarre 10 e aggiungere 2 piuttosto che aggiungere 2 senza sottrarre nulla, perché poi non facciamo altro che legiferare su tutto e tutti, ingessandoci sempre di più, tra l'altro con risultati che non sono meravigliosi. Quindi sicuramente insomma avremo un periodo così, insomma, no? di transizione nell'applicazione della normativa, diciamo, i cui esiti si vedranno fra qualche anno, e bisognerà avere la normale pazienza per criticare e approvare questa legge quando questa legge sarà, cioè i risultati di questa nuova normativa saranno visibili. Quindi non sicuramente fra 6 mesi, fra 12, fra 18. Bisogna monitorare, no? Bisogna monitorare strettamente i percorsi, capire che i decreti che non sono politica sono decreti, no? La politica sta dentro nel testo, diciamo, no? I decreti non fanno indirizzi, i decreti rendono applicabile quegli indirizzi che sono nelle norme, diciamo, siano coerenti con la legge, non la correggano, siano coerenti, e, vabbè, e dopo logicamente ci potranno essere anche, diciamo, degli interventi nel caso che ci sarà qualche passaggio, insomma, ecco, che magari non... Ecco. E ne abbiamo parlato molto, no? Di piccoli, di grandi, ecco, io torno sempre sull'efficacia un po', no? Cioè, nel senso, qua non è un discorso se, diciamo, abbiamo una preferenza. Allora, io ricordo che tutte le azioni che noi facciamo devono essere rivolte a un obiettivo. Forse anche l'obiettivo della soddisfazione individuale, non è quello il problema, basta essere chiari sugli obiettivi, no? Ecco. Allora, in quest'ambito qua, mediamente, l'obiettivo è quello della soddisfazione di un utente, di un'utenza. Quindi, tranne che in qualche caso specifico, no? C'è previsto poi dalla legge, non so, ecco, per certi versi le APS sono un mondo un po' diverso da questa logica qua, ma diciamo, per quanto riguarda il resto, è guardare l'efficacia, diciamo, delle azioni che dobbiamo fare per raggiungere quell'obiettivo là. Allora, io ho posto molte volte, diciamo, in regione, insomma, sostanzialmente, i vari tavoli, se la struttura, no, del mondo, diciamo, del terzo settore in modo lato, cioè quello volontariato in modo particolare, ma complessivo, è la struttura migliore per raggiungere gli obiettivi che questo mondo si dà. Non la regione, che questo mondo si dà, perché ci manca solo che io sia un pifferaio con 100.000 volontari dietro, magari, ma insomma sarebbe straordinario, ma non è così. Io posso cercare di interpretare, di orientare un movimento, no? Diciamo, non è che lo posso indirizzare a prescindere, no? Lo posso prendere e portare da un'altra parte. Quindi, diciamo che l'efficacia, allora, questa efficacia dobbiamo cercare di dimostrare con quali strumenti, anche dimensionali, di capacità progettuale, capacità di programmatoria, noi riusciamo a renderle più efficaci possibili. E su questo che ci siamo detti, se va bene avere la microassociazione, l'associazione grande, l'associazione organizzata, l'associazione con dipendenti che possono essere presenti sul territorio, qual è l'area di riferimento, ecco, o se è sufficiente che invece io trovo soddisfazione a fare un certo tipo di atto solidale, no? Ma la soddisfazione uno ce l'ha, non credo solamente perché sta 6 ore al giorno, 6 ore a settimana, 6 ore all'anno a dedicarsi agli altri, ma capire se questo dedicarsi agli altri è utile agli altri, non è solamente nell'essere dedicato agli altri. Quindi, diciamo, su questo io penso che il tavolo deve restare permanentemente aperto, perché rispetto a questo non abbiamo la certezza di una risposta. Abbiamo però una probabilità, no? Che è quella ovviamente di un minimo di massa critica. Questo è mediamente sempre vero. Cioè, diciamo, è evidente che delle strutture che sono estremamente fragili sono troppo dipendenti dalla loro fragilità, cioè da buone, come dire, da buone prassi su utenti individuali, da persone fisiche che se si stufano crolla tutto, quindi diciamo da un meccanismo poi di senso proprietario anche associativo, e non solamente, anche in imprese molto più, diciamo, che hanno anche un valore economico di un certo tipo. Quindi non c'è dubbio che questo momento può essere un momento, diciamo, di transito accompagnato, soft, dolce, come vogliamo chiamarlo, per non usare parole sempre inglesi, no? Ma diciamo un accompagnamento dolce verso quello che la legge nazionale ritiene, insomma, dopo un lavoro lungo di condivisione, essere uno strumento di maggiore efficacia. Ecco. Quindi io penso che dobbiamo accompagnare questa e non certamente contrastarla compensandola, perché non ne capiremo l'efficienza. Sarebbe come dire, disastrosa, no? Cioè, nel senso che se si vuole andare da una parte, io vado dall'altra, per paura della novità, del cambiamento, ecco. In un mondo che cambia radicalmente, no? Perché poi cambia radicalmente per mille motivi, no? Cambia radicalmente la politica sociale, cambia radicalmente la politica della comunicazione, cambia per il confronto con il mondo esterno, cambia perché per cose banalissime, perché le persone vanno in pensione a 67 anni e quindi non hanno più tempo, perché i nonni ne hanno 55 e non possono fare i nonni, per altri 13 lavorano. Cioè, come dire, cambia per mille motivi, per cui cambia anche per una ragione sociale vera, economica, di impegno lavorativo, no? Cioè, io, come dire, sono nato nel 51, quindi non sono giovanissimo, sono andato in pensione il 1° di gennaio, questo non lo so, però dopo 43 anni di contributi, però, cioè, cosa volete che faccia a 65 anni compiuti rispetto a andare in pensione a 54? Ho nel confronti del mondo un altro tipo di approccio, no? Un altro tipo di disponibilità. Cioè, mi posso impegnare, diciamo, ma è sicuramente diverso. Anche questo è un elemento che palesemente sta pesando complessivamente in una parte, perché poi appunto il terzo settore è tanto, no? Una parte di questo è riguardato da questo, altro ovviamente meno che la parte più ovviamente industriale, se lo chiamiamola così, no? Ecco, quindi quello che è evidente, insomma, che dentro ci sono delle cose invece importanti, no? Diciamo, i processi partecipativi in genere, no? Ecco, i processi partecipativi li abbiamo vissuti molto anche in questi anni, la compatibilità non solo con la mentalità o l'approccio della pubblica amministrazione o dall'altra parte di chi partecipa a questi processi da soggetto utente o privato o interessato, ma anche la capacità di un'azione che da una parte vuole essere partecipativa, ci riempiamo anche la bocca e dico giustamente, ma d'altra parte vuole essere estremamente veloce ed efficace, perché il processo partecipativo, così come è stato pensato nei decenni, è un processo partecipativo che ha palesemente, diciamo, rallenta il processo. Ma prima dicevamo una roba che è urgente fare i decreti, no? Ecco, boh. Allora, diciamo, l'urgenza di fare i decreti da una parte e il processo partecipativo dall'altro sono due cose che bisogna capire in che modo stanno insieme. Cioè, in che modo noi riusciamo a risolvere una cosa che non ha risolto ancora nessuno, una velocità di intervento con un processo che non sia, come dire, calato dall'alto, no? Cioè, autocratico, insomma, dico in qualche modo. Quindi, diciamo, sicuramente bisogna anche affrontare queste modalità di partecipazione per riuscire a ottenere degli esiti positivi, cioè processi partecipativi innovativi, veloci, no? In cui, diciamo, più che confrontarsi si va, come dire, rapidamente, no? Con delle posizioni già preparate e predisposte precedentemente. Qua, per fortuna, cioè, in questo modo c'è qualcuno che le costruisce per tempo, ecco, non è che aspetta l'incontro per pensarle, no? Ma in altre situazioni questo è abbastanza palese. Quindi è ovvio che la pubblica amministrazione non è pronta, no? Anche perché non, diciamo, non è pronta per mille motivi, non è pronta per una questione di cultura, non è pronta perché da 12-15 anni non si assume nessuno, questo è un grande problema della pubblica amministrazione italiana, cioè non solamente lo slittamento delle pensioni, ma la riduzione indispensabile, obbligatoria del personale pubblico ha portato inevitabilmente a un invecchiamento forte dal punto di vista dell'età media diciamo, dei dipendenti pubblici, che non favorisce, perché c'è un carico di lavoro molto maggiore, ci sono delle abitudini di lavoro standardizzate, c'è una flessibilità che comunque è minore, che se non ci fosse un ricambio continuo e un inserimento continuo, diciamo, di ragazzi giovani. Io, come dire, vedo là anche con i miei dirigenti, ma diciamo, se noi negli uffici non abbiamo, diciamo, dei ragazzi di 25 anni freschi, è difficile far lavorare anche quelli che erano 50-60, insomma, diciamo, se non c'è in qualche modo un inserimento, no? Diciamo, che ti costringe al confronto, una roba e l'altra, c'è qualche eccezione, dai Stefano, so che c'è qualche eccezione, però mediamente è così. Quindi, poi ci può essere anche la prima domanda, ci può essere un assessore del terzo settore se i settori sono tutti? Anche qua, sì, certo che ci può essere un assessore del terzo settore, può essere uno. Non è quello il problema, perché ce ne sono tanti che faranno interventi, come dire, di sostegno economici, e saranno frazionati nelle attività produttive, nell'istruzione, nel lavoro, nella cultura, nel volontariato, ma la politica può essere una. Cioè, che dopo questa politica la faccia una giunta, la faccia il presidente attraverso la giunta, la faccia un assessore, è irrilevante, la politica deve essere una, perché altrimenti gli interventi non saranno coerenti. Se si è fatta una legge di sistema, quadro, importante, la politica che sostiene quella legge non può che essere una. Quindi certo ci dovrà essere, ci dovrebbe essere, una sola terzo settore che determina poi le, come dire, anche le azioni degli altri, no? Un gruppo indifferente, ma una voce, diciamo, più che una persona, una voce, no? Cioè una un'unica politica. Ma questo dovrebbe essere spesso nelle giunte regionali, a prescindere che poi se siamo in uno, in due, in tre, in quattro. Anche su questo, ovviamente, anche da parte nostra, no? Ci sono processi che sono da affinare, perché spesso i settori sono realmente divisi uno dall'altro, no? Magari in un quadro, diciamo, di orientamento generale, ovviamente, però spesso ci si parla in modo insufficiente, ma non è una contraddizione che ci sia un solo terzo settore. Io dico, ho già la cooperazione allo sviluppo, dipende dal Presidente, ma dal punto di vista politico la dirigo io, non è mica che sia un problema, perché è coerente con altre azioni che facciamo, quindi diciamo in sé questo non è un problema. Quindi io ritengo sì, certo, che deve essere un assessore unico, che questo terzo settore può essere. Io lo metterei un primus inter pares, così ti frego, no? Cioè, nel senso che non credo che ci siano settori più importanti di altri. Secondo me è una banalità fare una graduatoria, diciamo, non è una competizione fra settori, è un settore che attraversa tanti mondi, tante situazioni, è un settore che noi possiamo caricarlo di responsabilità civili e sociali, no? Ecco, però sostanzialmente, diciamo, è un settore che è ovunque, ma questo non lo rende, come dire, ovviamente, se non degno della massima attenzione. Uguale poi, diciamo, per quanto riguarda i discorsi delle valutazioni anche dell'efficacia. No, io sono convinto che non sia così facile pensare che tutte le persone qua dentro abbiano la stessa idea sulla valutazione condivisa delle azioni da fare o dei sistemi. Io penso di no, io penso che le stesse azioni, gli stessi risultati abbiano valutazioni sufficientemente differenziate, articolate, diciamo, e di priorità diverse. Per cui, ecco, anche questo, no, di voler mettere in qualche modo una cosa, non dico contro, ma in confronto a tante, non è così, cioè, è sempre una ricchezza molto molto complessa da gestire, e quindi io non faccio fatica a chiamare il terzo settore uno. Diciamo, è tutto il resto, la politica, gli assessorati, la società, eccetera, tanto, no, sono tante di qua, tante di là, diciamo, però siamo partiti, secondo me, con questa legge col piede alla fin fine corretta, no? Ecco. E le virtù friulane, no? Diciamo, poi vediamo. Allora, io non credo che le virtù siano contagiose, no, ma neanche i difetti non credo che siano contagiosi. Io penso che. E ti faccio l'esempio del terremoto, ti faccio un esempio serio però, ecco. Allora, noi abbiamo detto 100 volte, in molti, e devo distinguermi dai miei colleghi di giunta, io generalmente no, esportiamo il modello Friuli. Allora, possiamo esportare il modello Friuli, ma il modello Friuli non è la delega al sindaco, il modello Friuli è la partecipazione attiva, diciamo, la ricostruzione da parte del cittadino, che non ha aspettato lo Stato per la ricostruzione. E questo è un problema che si è stratificato in secoli di storia, non con un'azione amministrativa. Cioè, dico tante volte, io lavoravo a San Daniele, sono un prosciuttificio al momento del terremoto, quindi, diciamo, tutti i miei dipendenti sono comprati casa, hanno fatto mutui, guadagnavano il triplo perché i maschi lavoravano nell'edilizia, le donne sono venute a lavorare al posto dei mariti in azienda, ecco, e si sono indebitati e hanno fatto la casa. Poi dopo anni sono arrivate le risorse dello Stato, ma loro avevano già fatto la casa, avevano già aperto i mutui, e poi sono arrivati i soldi, hanno abbattuto il mutuo o sono messi due soldi in tasca. Ma non hanno aspettato nulla. Allora, il modello Friuli da esportare sarebbe quello, non è solamente la delega. Non è quello. La delega all'Aquila non può funzionare, perché all'Aquila le persone che hanno avuto la casa caduta giù, in parte stanno ancora aspettando l'appartamento che lo Stato gli ha promesso di dare. e nel frattempo non c'è più nessuno all'Aquila, sono tutti sulla costa e nessuno rientra. In parte c'era una condizione anche di tipo sociale, anche semplicemente urbanistica, completamente diversa, perché quando abiti in un palazzo che costa 40 milioni di euro, non è come stare nella casetta o nella, diciamo, che ti viene giù, no? Che te la fai da solo, lì devi aspettare, palazzo del 600, che ti è tutto giù. Quindi, allora, uguale è la virtù, no? Cioè, la virtù friulana è contagiosa, io penso che la virtù friulana non sia contagiosa, c'è il rischio che la virtù friulana non sia più la stessa, ma insomma, o almeno che sia cambiata molto nel tempo, no? Ma ce l'abbiamo anche tante di virtù da tutte le parti, insomma, no? Ecco, ce l'abbiamo anche in tutta la regione è seria, per cui in realtà io credo che non abbiamo neanche bisogno di tanto contagio, abbiamo però bisogno di rimettere al centro una responsabilità collettiva, sostanzialmente, no? Una realtà sociale che ci sta, in parte questa sì, sfuggendo di mano, perché non è così banale, cioè ci sono dentro nelle persone migliori di questa regione, dentro nel mondo della cultura, del volontariato, dello sport, della politica, delle persone che pensano bene in alcuni settori e molto, 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 molto meno bene in altri, no? Ecco, quindi persone che hanno problemi, diciamo, anche di schizofrenia culturale, perché, diciamo, se noi vediamo gli atteggiamenti, anche, come dire, quelli più palesi, no? Rispetto all'integrazione degli stranieri, eccetera, ci sono dei comportamenti che dal punto di vista politico sono incomprensibili secondo gli standard di lettura di poco tempo fa, no? Cioè non sono coerenti, non funzionano. Per cui, diciamo, in queste virtù, che io non vorrei però mitizzare, diciamo, ecco, credo che noi siamo complessivamente una regione, secondo me, ancora sufficientemente virtuosa, quindi io penso che non abbiamo neanche bisogno di rimpiangere nulla, però bisogna lavorare perché, come dire, un atteggiamento virtuoso sociale possa essere, come dire, perseguito, ma su tutti i campi, non su un campo sì, un campo no, cioè non basta essere buoni, bisogna essere anche efficaci, non basta essere, come dire, tolleranti, bisogna anche essere disponibili, no? Cioè non tolleranti parole, dico, se poi nella realtà la situazione è molto diversa. Quindi io credo che bisogna lavorare moltissimo. Per poter però, diciamo, tornare un po' alla legge, la conferenza delle regioni, diciamo almeno per la commissione che io presiedo, non c'è dubbio, qua invece ecco, c'è un impegno abbastanza preciso, che chiede, sta chiedendo e chiederà al governo un'accelerazione ovviamente, ma lo sanno anche già, perché è chiaro che ci tengono tutti anche politicamente a uscire con più decreti possibili prima della fine della legislatura, no? Quindi diciamo con tutte le riserve anche da parte delle strutture, no? Che già vedono i liberi tutti, no? Ecco, abbiamo perso 2 mesi durante l'estate, a parte le battute di prima, non si facevano lo stesso i decreti, ma perché abbiamo perso 2 mesi durante l'estate? Perché dentro il Ministero, come si è parlato di elezioni anticipate per il 22 di settembre, per 2 mesi non ha lavorato nessuno. Cioè, si sono bloccati assolutamente tutti, con quella che tanto si va, pagina nuova, si blocca tutto, si è impantanato tutto, ma senza esplicitare nulla, proprio con l'automatismo della naturalezza. Vabbè, dico, si va a elezioni e quindi non si lavora. Per chi lavoro, no? Che poi tanto mi fanno scompaginare tutto. Adesso, per fortuna, mi pare che di elezioni anticipate non si parla, quindi diciamo sì, c'è la scadenza, è una scadenza molto ravvicinata e questo può essere un forte vantaggio. Forte vantaggio se si lavora bene oltre che velocemente. Ecco. Quindi, per chiudere, sulla questione diciamo che accennava anche Cohen per quanto riguarda le nostre azioni, le vostre e la coerenza. Allora, le aree vaste, le UTI, le chiamo aree vaste semplicemente perché ricordo che c'erano già, no? Allora, sono la risposta, io condivido assolutamente, allora, il discorso dell'unione territoriale io lo condivido totalmente. Penso che anche la legge non sia anche fatta male. Penso che sia vittima di una speculazione politica suicida da parte di una forza politica che ha giocato, diciamo, sulla possibilità di far affossare una riforma importante dal punto di vista politico senza offrire un'alternativa. Ovviamente difendo che sono in giunta, ci mancherebbe altro, no? Però ho proprio la percezione che sia giusto così. E l'intesa di sviluppo che abbiamo firmato per quelli del 17 di questi giorni, che firmeremo nei prossimi giorni per il 18, 19 e 20, sono la prima dimostrazione di come un'area si può, come, ridefinire nel suo modello di sviluppo in modo armonico all'interno dell'area territoriale interessata e nella relazione con la regione. È la prima volta di fatto che si arriva veramente a una governance multilivello vera, cioè, ma non solamente qua, anche in ambiente più europeo. Quindi l'idea che si possa modellare un modello di sviluppo, cioè modellare un processo di sviluppo di un'area condividendo la strategia complessiva, diciamo, con il livello superiore che è quello regionale, e con una forma di sussidiarietà all'interno che permette a quelle aree di lavorare un po' meglio, perché mette assieme non uno strato successivo che fa gli affari suoi, perché la provincia non aiutava i comuni, era un'altra roba, no? Ecco, lì si tratta di mettere insieme del personale in una situazione di diminuzione di personale con maggiori capacità e maggiori professionalità. Sempre con numeri che sono, uso la parola che diceva prima Cohen, ridicoli, perché io ricordo che quando sono arrivato nel 2013 in giunta c'era il parzialmente fallito referendum di fusione San Martino, Valvasone e Argene, e con 7.000 abitanti complessivi. Ho tenuto a battesimo un ragazzo che vive e lavora in Cina. In quel momento c'era una fusione in Cina, ecco. E mi sono fatto mandare l'atto tradotto di fusione, che lì era, come dire, senza referendum, no? Come immaginate. Ecco. Ecco, l'atto di fusione era identico a quello di Valvasone, proprio identico, era molto breve, erano poche righe, una ventina di righe, le parole di chiave erano sempre quelle, no? C'è efficienza della pubblica amministrazione, no? Arricchimento della qualità del servizio, e, diciamo, centralizzazione della programmazione territoriale, eccetera. Erano 4 comuni coinvolti, non 3. Uno di 16 milioni di abitanti, uno di 8 e due di 4, per fare un comune di 31 milioni e 8, per essere esatti, alla fine. Allora, ovviamente non siamo là, no? Ma per dire che non ci può non essere la percezione che quando hai un'area che è più piccola, generalmente Unuti, senza andare in Cina, è più piccola del rione dove abito io a Trieste Centro, cioè Barriera Vecchia ha 61.000 abitanti. Barriera Vecchia ha 61.000 abitanti che sono 12.000 in più di Pordenone. Ok? Quindi, diciamo, e non è Ligo Sullo, no? Visto che parleremo di Ligo Sullo la prossima settimana in Consiglio. Allora, non possiamo pretendere di dare risposte contemporanee ai bisogni di oggi con strumenti che andavano bene 200 anni fa o 100 anni fa. Ma non è un problema, diciamo, del comune, è un problema dei cittadini, è un problema di bisogni, è un problema di risposte, non è un problema di domande, non è un problema che il comune non può esistere. Il comune può esistere anche, come in Piemonte ce ne sono tanti, 40-50 abitanti, o noi ne abbiamo qualcuno un centinaio, ma non è lì il problema. Il problema è quando vai in quel comune che non c'è nessuno, non hai le risposte che ti servono. E non hai le risposte che ti servono solo perché sono strategiche, perché non hai le risposte che ti servono, neanche se devi dire come faccio a farmi la casa antisismica, dove la posso costruire, non hai le risposte che ti servono. E non è un altro livello intermedio fra comune e regione che te la risolve, perché non vai in provincia a chiedere la casa antisismica, vai sempre nella funzione comunale, quindi non è evitabile. Allora, quella roba lì, quel disegno di sviluppo, può essere un modello che esportiamo anche nel nostro mondo. Cioè, diciamo, quella di una programmazione armonica di alta qualità e di alta capacità ha bisogno di risorse umane importanti che si confrontino. Perché noi in tutti i bandi premiamo le aggregazioni? Mica per mania di semplificazione del contributo, perché è anzi più complicato da valutare. Lo facciamo perché pensiamo che l'esito di quel progetto sia migliore se si confrontano 20 persone invece che 2, tutto là. Cioè, altrimenti, diciamo, noi facciamo sempre quello, sempre comunque a ribasso. Quindi, diciamo che è evidente che io penso che la riforma deve accompagnare uno sviluppo anche dimensionale, senza forzatura, senza strappi, ma, diciamo, con la consapevolezza che se vogliamo dare risposte concrete e significative e pesanti, io penso che la dimensione sia fondamentale. Come è fondamentale capire che se si vuole veramente pesare nella società, lo si fa se si è coordinati col servizio pubblico, non si va a prescindere dal servizio pubblico, ma neanche a farsi sfruttare dal servizio pubblico, perché poi c'è il rischio anche opposto, no? Cioè, diciamo, di servizi lasciati, diciamo, in qualche modo dal servizio pubblico, approfittando di costi magari più ridotti o zero. E quindi anche su questo il coordinamento con i servizi è indispensabile. Ma anche qua pensiamo realmente che un servizio pubblico di un'area vasta, un'azienda sanitaria, diciamo, si può confrontare con 120 associazioni? No. non funziona. Allora su questo io credo che una riflessione andrebbe fatta. Quindi, diciamo, io credo di essere stato sufficientemente sgradevole, spero, diciamo, diretto, però penso che, insomma, credo che alla fin fine invece noi troviamo delle soluzioni ai nostri problemi, diciamo alle nostre tematiche più che problemi, perché alla fine, siccome quello che non c'è dubbio è che la risposta ai bisogni la vogliamo avere, gli obiettivi sono gli stessi, cioè in questa fase di accompagnamento di questa legge io credo che noi ci avvicineremo molto come prospettive, come posizioni, per poter dare delle risposte efficaci a quelli che sono complessivamente i bisogni dei nostri concittadini. Insomma. Poi se avete domande sono qua. Grazie.
Mi pare che abbiamo messo tutte le carte sul tavolo oggi, no? Quindi adesso dire se ha ragione l'assessore o torto, o se ha ragione Dino o meno, riapriremo un grosso dibattito, quindi non credo assolutamente. Mi permetto di fare solo pochissimi secondi, perché siamo già in via di essere cacciati da questa stanza, perché evidentemente sono infastidite le nostre fantesche. Allora, l'unico assessore, ad esempio, la fatica, quelli che sono qui del forum del terzo settore, sanno la fatica di aver cercato una riunione, una riunione interassessorile sul piano sociale. Quello che non abbiamo fatto noi per poter fare è stata, non raccontiamo nessuno, ma è stato veramente difficile e non dico null'altro. Quindi su questo un unico assessore che accorpi tutte le deleghe con tutti i settori possibili, dall'ambiente alle bande, alle musiche, eccetera, eccetera, mi pare. Seconda cosa, il registro unico, il RUNC, come lo chiamano, no? Ecco, lei dovrà fare conto con un unico registro, perché tutti quelli che resteranno fuori o saranno svantaggiati o, come le sportive, preferiscono avere una cosa a parte, ma evidentemente con quanto sta emergendo adesso oggi in Italia è meglio star dentro che scattare fuori. Quindi non ci saranno tanti terzi settori o quarti o quinti, eccetera. E credo, ecco, erano solo due battute, perché evidentemente il dibattito. La terza cosa, siamo anche oltre che la commissione presieduta dall'assessore, il forum nazionale ha un tavolo veramente dove si lavora alacremente per vedere di sbrogliare questa matassa, perché evidentemente dover andare con altri interlocutori a pensare di mettere in piedi decreti sarebbe la fine del mondo. Quindi questo, ecco, due cose mi pare io recupero dell'assessore: un tavolo aperto, cioè qui non termina il discorso. Lui ha parlato di tavolo aperto e noi lo prendiamo in parole, dove manteniamo, non così aperto, no? Perché eravamo 230 circa oggi a ora di pranzo, quindi non stavamo neanche più dentro. È stato molto bello, vi assicuro, cioè, io ho avuto tutta una serie di feedback e tutti mi hanno detto che è stata una cosa di qualità, almeno i docenti erano a livello molto alto. Però potremmo fare i tavoli più stretti. Allora, questo è il tavolo. E la seconda cosa che vi devo dire, e che non vi ho detto, ma ho finito, poi due notizie tecniche, voi tanti l'hanno preso, questo è il dossier statistico 2015, ci sarà un'evoluzione di questo documento. I materiali che sono usciti oggi, quelli più evidenti, andranno a costituire non più il rapporto statistico, ma, o il dossier statistico, ma un rapporto sul terzo settore in Friuli Venezia Giulia, dove appariranno queste cose, ci sarà uno sforzo di mettere in pista anche un po' di storia di questo periodo, sia il COGE, sia il centro di servizi e quant'altro, e un aggiornamento da parte di chi lavora insieme con lo statistico regionale, gli adeguamenti di cosa è cambiato in questo settore. Quindi uno strumento, oltre il tavolo, c'è uno strumento in cui ci si può studiare, leggere, aggiornare sulle cose che succedono. Che cosa c'è da dire ulteriore? Io ho ricevuto al tavolo della Presidenza due inviti. Uno, per il giorno 21, in Sala Iace a Udine sarà la presentazione di un libro molto interessante, non so qua sponsorizzarlo, ma di Riccardo Petrella, Un patto sociale mondiale per tutti gli abitanti della Terra. Devo dire che il professor Petrella, che è stato quello del Comitato Mondiale per l'Acqua, è una persona di assoluto interesse, e chi vuol partecipare troverà il biglietto fuori che le ragazze vi daranno. È una seconda cosa che mi è stato dato, è la riforma sanitaria in Friuli Venezia Giulia 2014-2017. Più luci, ombre. Udine, 24 novembre, in questa sala, alle 14.30, c'è un gruppo di persone che si interessano a questo, sulla riforma sanitaria, agli atti aziendali, medici di medicina generale e territoriale, gli ospedali e le professioni sanitarie. Chi è interessato, fuori c'è un manifesto anche appeso. Che cosa devo dire ancora, e poi ho finito veramente? Un grande grazie alle fondazioni bancarie, perché nella frettolosità di iniziare stamattina, avete visto che c'era il presidente di ANCI che aveva una fretta terribile di andare al funerale, e quindi non ha consentito a me di fare una prolusione adeguata, pomposa, ringraziando tutti, eccetera, eccetera. E questi hanno detto potevate anche ringraziarci. Li tengo, poi l'assessore, evidentemente gli dirò che faccia parte dell'assessore, che sono stati ringraziati ufficialmente con un applauso, se volete, le fondazioni in particolare Friuli. Secondo grazie è per la fondazione, Prima Cassa, è il vecchio BCC. Inoltre hanno dato il patrocinio alla Fondazione Carico di Gorizia e l'ANCI. Cosa devo dirvi ancora? L'assortimento di questa sala oggi era assolutamente interessante, il fatto che ci fossero professionisti, che ci fossero notai, che ci fossero dirigenti regionali, che ci fossero tanti volontari, cooperative, eccetera, un mondo così variegato e così articolato. Ha avuto un bel dire Bolzanello, che dice eravamo qua perché poi tutto sommato ci interessava sapere dove ci collocavamo. No, io ritengo che questo è solo un cammino iniziato. Continueremo il 20 di gennaio in Sala Sabadini a Udine, in maniera più semplice, se volete, ma più efficace, perché speriamo di avere altre informazioni. E per noi è fondamentale che ci dedichiamo alla solidarietà, stare in un cammino partecipativo e condiviso in questa maniera. Per cui vi ringrazio molto la vostra presenza e a presto.
Volevo solo dire una cosa che sembra una sorta sciocca, ma diciamo, ecco, cerchiamo di toglierci dal lavoro le scadenze elettorali. Perché? Perché non possiamo, come dire, avere quelle come... questo aiuta a accelerare alcune robe, ma i tavoli di lavoro, i tavoli aperti, eccetera, devono essere programmati a prescindere, perché altrimenti noi diciamo, certo, no? Arriviamo a maggio, poi che no, invece bisogna andare avanti, diciamo, perché il lavoro va avanti, quindi noi cerchiamo di lavorare sul medio periodo. Grazie.